E sono gli 87.9 quando sono le 11.35, dovremmo essere all'ascolto intanto, vediamo se i compagni ci sentono, ci sentite? Mi sa che noi non sentiamo. Ah sì, anche noi vi sentiamo, una voce la sentiamo, l'altra?
Io ci sono, sì, anche io ci sono.
Ah, perfetto, ok. Vi sentiamo e questo insomma è già un grande passo,
ciao.
Ottimo. E allora noi insomma volevamo cominciare questo approfondimento questa mattina per parlare di mafia, antimafia. Sono stati, intanto perché sono state settimane, abbiamo visto come queste ultime settimane si è parlato molto, si è parlato di vittoria nazionale, di insomma della vittoria di tutto il paese, dell'antimafia riguardo Messina Denaro, l'arresto di Messina Denaro di un paio di settimane fa, ma poi anche perché è una questione strettamente collegata alla lotta al 41 bis di questi giorni. E, insomma, una delle difficoltà maggiori che ha riscontrato, ma anche io direi uno dei meriti anche maggiori di questa lotta, è che si è scontrata contro questa cappa di sacralità che si forma attorno all'antimafia. Ed è una cappa di sacralità che tendenzialmente tende a delegittimare chiunque provi a mettere anche solo in dubbio alcune insomma delle pratiche adottate, delle scelte, delle strategie, in questo caso in particolare il 41 bis, ma anche dell'ergastolo ostativo. E quando si mettono in discussione questi sistemi, insomma piove, come dire, una valanga di critiche e delegittimazioni. Appunto, sembra non essere possibile fare la critica a queste strutture, e di qui anche un po' ci spieghiamo alla luce di questo anche un po' l'allarmismo che è stato fatto questa mattina sui giornali, perché insomma dare così tanto rilievo alle manifestazioni di questi giorni. Addirittura la Repubblica insomma dedicava 3 pagine, insomma ce la stanno mettendo tutta, stanno cercando di fare di tutto. Se all'inizio non ne parlavano, adesso ovviamente non parlarne non possono più, e però quindi cercano di parlarne il peggio possibile. Nelle piazze dall'altro lato vediamo come si comportano, cercano completamente di militarizzare le piazze, di oscurarle. Insomma, ieri è stato un momento abbastanza chiarificatore da questo punto di vista, non per ritornare sulla piazza di ieri, però solo per fare un appunto. A un certo punto semplicemente la piazza era completamente blindata e c'erano proprio tutti blindati intorno alla piazza per non mostrare a nostro parere gli striscioni, la piazza, quello che ci stava dentro. E quindi un gruppo di compagni tranquillamente, di partecipanti, hanno scelto di prendere uno striscione e spostarsi al di là della piazza, e sono stati brutalmente respinti dentro. Insomma, non potevano stare con lo striscione sul marciapiede dall'altro lato della strada, insomma, solo per restituire un po' il clima all'interno del quale quindi si vengono a creare queste proteste e queste manifestazioni. Insomma, questo un po' per restituire quanto sia importante però prendere questi temi in maniera frontale, perché allora non si può, secondo noi, sfuggire a una dialettica, a un parlare di che cos'è la mafia e che cos'è l'antimafia e che cosa sono. Ad esempio, se l'antimafia nasce solo negli anni 90, come ci viene raccontato effettivamente, effettivamente le figure di spicco principali che hanno fatto la lotta alla mafia sono Falcone e Borsellino dalla Chiesa, oppure la lotta alla mafia è qualcos'altro? Ecco, io forse partirei da questa domanda. Che cos'è un po' la lotta alla mafia?
Ok, ma vado io?
Vai.
Ok.
Scusate se interrompo, io sento pianissimo l'altro compagno.
Ok, cerco di...
Proveremo ad alzare...
Grazie, scusate.
Ma dunque, intanto io ci tengo appunto a a dire appunto il che sto, le parole diciamo che sto dicendo sono situate diciamo nella terra di Sicilia, in cui appunto questa retorica è così, diciamo. Mi sentite?
Sì, sì, noi sì, non so se Francesco ti sente.
Sì, sento bene ora.
Diciamo tutta la mia educazione sentimentale ha risentito della potenza di questa retorica. Io proprio ricordo che la notte in cui Falcone era in fin di vita all'ospedale, mia madre non ha dormito tutta la notte, c'era a casa mia molta, come dire, tensione, partecipazione emotiva in quel momento, per cui districarsi da tutta questa potenza catturante della retorica di Stato è stato un processo delicato, diciamo difficile, ma che appunto è inevitabile, è necessario, e oggi è fondamentale prendere parola su questo, perché la lotta di Alfredo, l'irriducibile diciamo battaglia ad oltranza che lui sta conducendo per dire che è più giusto morire lottando che non morire di pena, e quello che lui sta facendo sta mettendo in crisi potentemente la legittimità del discorso di Stato, e l'arresto di Matteo Messina Denaro rischia di invece blindare il discorso pubblico, ispessire le mura dietro le quali avvengono le torture e rendere, come dire, sempre più inaggirabile affrontare questi nodi. E allora appunto bisogna ricostruire una storia, diciamo, bisogna attingere a tutto ciò che possiamo sapere, e non è poco, per cui diciamo io ci tengo a prendere parola dal cuore della Sicilia, perché sono questioni che in realtà riguardano tutte e tutti. E diciamo è dalla fine del 1800 che una relazione parlamentare di due diciamo parlamentari della destra storica ricostruisce in termini abbastanza aderenti alla realtà che cos'era la mafia in quel momento in Sicilia, e la descrivono come un'organizzazione in cui la violenza, come dire, è al servizio dei rapporti sociali imperniati sul latifondo. Quindi in qualche modo la mafia risulta come una polizia privata dei ceti possidenti, in grado di intervenire. Cioè, ricordiamo che sono anni nei quali il governo Crispi decreta in Sicilia lo stato d'assedio. Io proprio ci tengo a restituire diciamo il ribollire storico di quella fase. Non erano rapporti sociali statici come potrebbe sembrare rispetto a una certa retorica che vuole la Sicilia sempre segnata da un fatalismo a favore delle classi possidenti. In realtà c'è stata una lotta che è potente, ci sono stati morti lasciati sul selciato in abbondanza da parte sia dell'esercito dello Stato, sia da parte dei campieri mafiosi, dei sicari, di ogni racket organizzato. Ed è interessante che quando uscì questa relazione su cosa fosse la mafia, per esempio Capuana, che era un intellettuale siciliano, uno scrittore molto affermato, la attaccò duramente dicendo che appunto in realtà era una criminalizzazione della Sicilia, con tutta la retorica che ogni volta viene attivata quando bisogna diciamo disattivare una critica radicale. E appunto è interessante notare come Capuana in quel momento invece difenda l'operato del governo Crispi, che era un siciliano, che era un uomo d'ordine, e quindi, come dire, da subito si può vedere che qualsiasi retorica che voglia la mafia e lo Stato come due entità separate in conflitto tra loro e non come invece un inestricabile impasto di qualcosa che si può integrare, che si può guardare allo specchio riconoscendosi e che può attingere anche a modalità organizzative, a un sapere pratico, a un know-how molto in comune. Cioè, sia la mafia che lo Stato governano tramite il terrore, difendono in modo spietato il monopolio della violenza fino alla tortura e alla pena di morte, e quindi diciamo queste queste, come dire, questi archetipi etici li dobbiamo sempre tenere a mente, perché appunto poi ci serviranno per disattivare tutta la macchina retorica. Dopodiché appunto diciamo vado ad immagini per essere il più sintetico possibile, poi quando volete interrompetemi senza problemi. L'evoluzione della mafia, diciamo quella che per esempio viene fissata in qualche modo storicamente dal maxi processo degli anni 80, che poi finirà negli anni 90, ma che comunque ricostruisce in qualche modo che cos'era stata la mafia dal secondo dopoguerra in poi, diciamo si può vedere che quando diciamo dopo la seconda guerra mondiale il decreto Gullor in qualche modo accenna un inizio di redistribuzione delle terre, i ceti ostidenti in Sicilia reagiscono con una ferocia estrema e si servono della manovalanza mafiosa per impedire ai contadini di alzare la testa, occupare le terre, prendere possesso di una vita più piena, diciamo riuscire a impossessarsi della propria autonomia esistenziale. Tutte le volte che ci sono stati movimenti potenti di riappropriazione delle terre e della vita sono stati stroncati per mano mafiosa, come oggi quando c'è un picchetto degli operai fuori da una fabbrica della logistica, non sempre si può chiamare la celere per sbaragliarlo e si chiamano crumiri e mazzieri al soldo della grande impresa che sbaragliano le lotte dal basso. E questo è accaduto in Sicilia diciamo dal 1945 al 1970 ininterrottamente. Appunto è singolare che il nome di Falcone, Borsellino e Dalla Chiesa sia conosciuto da tutte e tutti gli italiani, mentre i nomi di tutti i sindacalisti, dei contadini uccisi per mano mafiosa in tutto un ventennio siano stati completamente rimossi in un oblio che appunto impedisce di cogliere quali sono le radici profonde diciamo di questo fenomeno. Dopodiché appunto secondo me è interessante adesso per chiudere intanto un attimo questo ciclo, perché non voglio parlare troppo, diciamo per anche siccome su Matteo Messina Denaro per esempio la retorica è ha sciolto un bambino nell'acido, la mafia è violenza estrema, bisogna quindi impedirgli di questo discorso purtroppo diciamo una qualche presa ce l'ha avuta, spero ne abbia sempre meno, non sono del tutto pessimista, però diciamo in qualche modo si tende diciamo a dare della mafia un'immagine come appunto dell'estrema brutalità di queste diciamo coppole lupare, violenza feroce che appunto è giusto in qualche modo allontanare dal contesto dell'umanità più educata. Mentre invece è assolutamente inevitabile vedere che se diciamo fino agli anni 60 il capitale mafioso diciamo è stato di natura di rendita fondiaria, speculazione edilizia, il sacco di Palermo e tutto quello che è possibile ricostruire, adesso se uno fotografa che cos'è la mafia oggi è assolutamente, come dire, innegabile che il nerbo della mafia sia diciamo il mondo delle professioni, sia il capitale finanziario. Assolutamente, cioè la finanziarizzazione dell'economia ha fatto sì che la mafia sia una impresa multinazionale il cui, come dire, margine di profitto più alto è garantito dalla finanziarizzazione. Se negli anni 70 l'accumulazione primitiva costante è stata garantita alla mafia dalle droghe, grazie appunto al proibizionismo di Stato, come è stato negli Stati Uniti quando l'alcol era illegale e la mafia ha accumulato un sacco di ricchezze grazie a questo commercio, negli anni 70 in Italia lo smercio di eroina, cocaina e tutte le altre droghe ha garantito alla mafia margini di profitto enormi, mentre invece questo tipo di mercato lo può già cominciare ad appaltare alla mafia nigeriana, ad altre realtà, perché i margini di profitto più alti sono appunto le grandi opere, il ponte sullo stretto, tantissime altre cose, per cui il nerbo della mafia odierna sono persone laureate, esperti di alta finanza, broker, per cui diciamo non vedere questo, rimuoverlo, metterlo sotto il tappeto e descrivere una lotta manichea, diciamo, tra gente feroce e gente per bene, è una colossale mistificazione che va in qualche modo ricacciata indietro.
Sì, io volevo provare, mi senti?
Sì.
Ok, volevo provare un po' a sottolineare un aspetto che hai già detto, che secondo me è un po' è abbastanza centrale. A un certo punto nella mafia avviene un cambio di passo, lo hai abbastanza descritto bene, appunto anche a livello economico e di interessi. E di conseguenza anche la lotta alla mafia, quindi anche un po' il rapporto fra lo Stato e la mafia, nel senso che se appunto prima degli anni 80, prima degli anni 90, la mafia, le stragi che faceva la mafia colpivano soprattutto i lavoratori, le lavoratrici, no? Poi correggetemi insomma se sbaglio, provo a formulare questo pensiero, poi insomma se sbaglio da qualche parte le approssimazioni, correggete sicuramente il tiro. Però se quello che possiamo vedere è come prima degli anni 80-90 la mafia tende ad attaccare appunto insomma un sottoproletariato, il proletariato, i lavoratori e le lavoratrici, questa cosa dagli anni 80 agli anni 90 cambia, cioè c'è un po' un passaggio. Evidentemente a un certo punto la mafia comincia ad attaccare anche le parti alte dello Stato, quindi questo potrebbe essere a un certo punto un po' una svolta, e da questa svolta nasce la preoccupazione allora dello Stato nei confronti della mafia, quindi appunto insomma gli eroi, insomma lo Stato scopre un po' la mafia e quindi appunto da qui gli eroi che ne vengono fatti e però si appunto viene invece viene anche oscurata, da qui avviene anche un po' quella che è insomma sì, viene oscurata la lotta alla mafia precedente. Mi sembra che questo passaggio sia un passaggio abbastanza importante, perché quindi c'è anche un po' un cambio di rapporto fra lo Stato e quella che è la mafia, ma invece una cosa che accompagna ancora oggi, che hai ben sottolineato, è il rapporto però di fondo che c'è fra lo Stato e in generale le varie criminalità organizzate che ci sono sui territori, che come sottolineavi spesso lo Stato fa uso di queste insomma di queste organizzazioni quando c'è da smobilitare i picchetti, ma anche nelle campagne di questi anni abbiamo visto come insomma chi lavora nelle campagne per pochi euro l'ora poi viene anche attaccato da questi personaggi. E lì lo Stato appunto è ben felice di oscurare e del proprio silenzio omertoso. Quindi io insomma volevo sottolineare questo, volevo sapere un po' come insomma se volevi un po' ripercorrere quindi questo rapporto fra lo Stato e la mafia.
Vado sempre io, oppure magari ora vuoi rispondere Francesco, non so.
Rispondo io?
Come preferite voi? Vai.
Provo a rispondere intanto perché appunto chiaramente, come ha detto Claudio, anch'io condivido la condizione di una sensibilità di tutto il mio essere che si è formato sotto la doppia raffica della violenza contro i corpi, ma anche della violenza simbolica, per cui è anche il momento, si è schiacciati tra questo nostro passato e l'urgenza, come dire, la chiamata universale che il corpo e lo spirito d'Alfredo, la sua lotta sta facendo, quindi è difficile mantenere distacco analitico, però ci provo. Diciamo che quando si parla di mafia e di antimafia, appunto, proprio per tutti questi, la complessità di tutti questi elementi, è proprio perché si intrecciano profondamente con la storia fondativa, diciamo, la storia originaria della formazione dello Stato-Nazione e del capitalismo italiano, chiaramente il significato che si attribuisce a queste parole ha è conteso nella guerra sociale, cioè sostanzialmente quello che mafia ha significato per i dominati in lotta, per gli oppressi in lotta, non lo ha significato per lo Stato e non lo significa tuttora. E quindi un po' si è presi da questa ambiguità del linguaggio, cioè da un lato la fissazione di la cristallizzazione di senso quasi eternante, quindi una operazione che astrae dai rapporti sociali concreti e quindi dai rapporti di lotta e dai tentativi di emancipazione degli oppressi da un lato e dalla reazione dell'ordine costituito dall'altro. Questa cosa qui, a proposito della domanda che fai, questa dinamica è molto chiara. Cioè molto chiara, non è così chiara, ma per chi vive da sud e per chi non ha rinunciato, diciamo, a coltivare sogni di sovversione, di lotta e di riscossa per gli oppressi, è abbastanza chiara, nel senso che la dinamica principale, la cornice principale con cui guardiamo ai fenomeni sociali è quella della guerra sociale, della lotta. Volgendo lo sguardo all'indietro ci viene raccontato dai compagni più anziani anche che una svolta storica sia con la sconfitta del movimento bracciantile e contadino, quello cui alludeva, che menzionava Claudio, cioè questo grande momento di lotta, esplosione di gioia, anche di lotta di massa, che ha avuto vari cicli, appunto da dopo l'unità, prima coi fasci dei lavoratori, che sono stati appunto il primo movimento di lotta di massa post-unitario, che infatti ha partorito stati d'assedio, corti marziali, arresti, uccisioni. Poi dopo, a cavallo del quando c'era il biennio rosso al nord, con l'occupazione delle fabbriche al nord Italia, con l'occupazione delle terre nel sud, sempre per la questione della distribuzione della terra, lo spezzettamento della concentrazione fondiaria, e poi nel secondo dopoguerra ha avuto un altro suo ciclo di picco. Lì la mafia era soltanto nominata dagli oppressi e da quell'intelligenza sociale che sempre nelle lotte di emancipazione si produce, fino agli anni 70, cioè poi quindi dal ciclo di lotta in cui erano gli oppressi a nominare il fenomeno, appunto con l'inquadramento che ne ha dato Claudio, al ciclo degli anni 90, cioè ci sono... per cui in cui si comincia, è lo Stato che comincia a nominare, 80, in realtà 80-90, in cui è lo Stato che comincia a nominare, a padroneggiare e quasi a monopolizzare, a monopolizzare il senso e l'uso di questa parola, ci sono 30 anni. In questi 30 anni, forse è interessante citare il fatto famoso di Dario Fo e Franca Rame, che in uno spettacolo della RAI degli anni 70 parlano di mafia, parlano dell'uccisione dei braccianti ad opera dei campieri armati, ma anche appunto delle forze di polizia. Parlando di quel ciclo precedente vengono di lotta, quindi ancora delle occupazioni degli anni 50 e 60 e inizi 60, vengono censurati dalla RAI democristiana. Come a dire che questo enorme rimosso questa enorme pila di cadaveri, di feriti, di terrore soprattutto, il terrore che è il portato e il prodotto finale, che opera la violenza a livello simbolico per cui concede al potere, allo Stato di evitare quella materiale fino a quando è possibile, quel rimosso lì non va fatto emergere, almeno fino a quando la mafia cambia forma, si stratifica. Quello che diceva Claudio è vero ed è osservabile dal punto di vista delle lotte anche degli ultimi decenni, cioè noi, una lotta contro il TAF, per dire, ha saputo individuare questo nodo di collegamento strutturale e di reciproco aiuto tra la finanza, le banche e il capitale cosiddetto illegale, o quantomeno capitale grigio. Quindi appunto sostanzialmente la mafia si stratifica e in qualche modo si struttura, cioè diventa la violenza della mafia diventa violenza strutturale. Quello che viene a mancare è la capacità degli oppressi di auto-organizzarsi e di dare battaglia, e quindi in questo modo, cioè proprio venendo con questa mancanza qui, in qualche modo si lascia il campo del discorso tutto al nemico. E quindi non si ha neanche la capacità, se vogliamo usare questo aggettivo, culturale da parte dei subalterni di appunto strappare al nemico il senso della propria della storia, strappare al nemico, cioè contendere al nemico la ricostruzione di appunto della storia nazionale dalle sue origini. La violenza contro gli operai, quella a cui si è alluso, diventa strutturale, quindi sostanzialmente diventa indistinguibile quella dei poliziotti che manganellano gli operai in sciopero da quella dei appunto dei racket armati, diciamo non statuali, che invece costringono a estorcono il plusvalore dai corpi migranti nelle campagne del sud. A livello repressivo avviene appunto un salto, nel senso che appunto la lotta si può vedere in controluce, in parallelo appunto rispetto al frame della guerra sociale, no? Come la lotta alla mafia sostanzialmente rappresenti il continuato storico e funzionale allo Stato dell'arricchimento dell'armamentario, in vista dell'arricchimento dell'armamentario repressivo, di quello che è stata la lotta prima definita la lotta al terrorismo. Per cui come lo fa lo Stato? Innanzitutto continuando quell'operazione di rimozione, di oblio e di cancellazione, di doppia uccisione, cioè di seconda uccisione dei corpi oppressi morti, di cui si uccide anche la memoria e il senso delle loro lotte. Ci sono degli esempi, come dire, paradigmatici su questa cosa qui. Uno è per esempio Peppino Impastato, che è un compagno che a me piace ricordare perché intanto è stato molto importante la lettura, il suo esempio, insomma la trasmissione orale delle lotte di questo compagno nella formazione mia, anche se adesso sono di area libertaria anarchica, però insomma l'esempio di Peppino è proprio, come dire, forse l'ultimo di una possibile uso proletario oppresso delle rivoluzioni trasformativo del mito, e rappresenta l'esempio di Peppino appunto anche lo smacco subito da chi si ricorda la tensione e la direzione della sua lotta, e che adesso invece è diventato l'ultimo, diciamo, il più valorizzabile santino dell'antimafia. Insomma, appunto, non so se magari mi fermo anch'io, così insomma c'è spazio per qualche domanda, perché non voglio
sì.
Poi
Se, secondo me, io insomma riprovo a fare insomma alcuni elementi che mi vengono in mente che sono stati detti, cioè alcuni punti secondo me che sono stati toccati. Uno è un po' la rimozione della memoria delle lotte alla mafia. Cioè, nel senso, a un certo punto avviene, insomma, si cerca di oscurare completamente le lotte alla mafia. E di conseguenza, cioè, questo avviene in concomitanza, in coincidenza con l'appropriazione invece della lotta alla mafia, cioè nel senso che lo Stato si fa portatore unico, legittimo della lotta alla mafia quando appunto decide di scoprirla. Mi sembra un po' che quindi in contemporanea, cioè questi processi avvengono insieme, un po' la scoperta della mafia, l'appropriazione della lotta alla mafia, la delegittimazione e la squalifica e insomma invece delle lotte precedenti, e da qui invece mi sembra quindi che parte quella che insomma nel testo che è uscito, che insomma che è stato scritto, di razzismo strutturale, mafia e colonialismo interno, di nuovo da sud, questo il titolo del testo. Da questo momento in poi si comincia ad attivare quella, insomma, appunto, che viene chiamata la macchina mitopoietica, nel senso, appunto, si viene a creare quella poi costruzione del termine mafia che fa lo Stato, costruzione del termine antimafia che fa sempre lo Stato, e quindi arriviamo un po' a quelle, insomma, si possono prendere tanti esempi, quelli più lampanti, per esempio sicuramente la rivolta nelle carceri del 2020, sui giornali si parlava della regia della mafia, oppure appunto anche a quello di 2 settimane fa dell'antimafia, insomma della grande vittoria nazionale. Insomma, a questo punto la domanda che vi volevo fare era un po' questa, se ci volevate un po' descrivere questo passaggio qui, questo uso poi strumentale, come viene utilizzato, come funziona, delle parole mafia e antimafia, un po' a loro, a questo punto, un po' a loro discrezione.
Claudio, vai, sì. Puoi andare tu?
Dai, sì, ci provo. Per me è in questo momento abbastanza evidente che l'antimafia sia un lager ideologico da cui bisogna evadere prima possibile, per riprendere parola da un'altra latitudine, perché è una categoria che ormai, appunto, di cui lo Stato si è impossessato, svuotandone le potenzialità, diciamo, legate alle lotte. Prima Francesco citava Peppino Impastato, sulla targa che i suoi compagni hanno affisso dove è stato ammazzato c'è scritto "ucciso dalla mafia democristiana". In quel momento, diciamo, nella lettura dei compagni e delle compagne era evidente, diciamo, la saldatura anche abbastanza innegabile. Cinisi, la città di Peppino Impastato, era il luogo dove un sacco di latitanti di mafia stavano tranquillamente, diciamo, a svolgere le proprie mansioni. E tra l'altro, appunto, diciamo, 20 anni dopo, quando Mori in un processo a Firenze spiegherà, diciamo, la stagione 92-93, dando origine poi a quello che è stato il processo per la trattativa Stato-mafia, Mori dice che a un certo punto lui dice a Ciancimino: "Ma com'è possibile? Siamo arrivati al muro contro muro qua, non è possibile che parlare, sederci, capire cosa vuole questa gente", appunto in riferimento alle stragi, al fatto che la mafia ha alzato il tiro, come dicevi prima tu, lo Stato se n'è accorto perché hanno cominciato a uccidere giudici, poliziotti, carabinieri, quindi diventava, diciamo, ineludibile la questione. E quella attiene, diciamo, a un momento anche di crisi, no, molto profonda dei poteri, diciamo, istituiti, contemporaneamente a quella stagione del 92-93 scoppiata in Centopoli, tutto un intero ceto politico, diciamo, viene sostituito da un altro, ci sono una serie di, appunto, scossoni di natura anche internazionale, proprio un mutamento di scenario e di paradigma che comporta una serie di attriti, frizioni, rinegoziazioni di equilibri. Però, diciamo, quello che comunque è innegabile, andrebbe, come dire, messo come punto di partenza per poi fare analisi un po' più approfondite, è che come dire, non solo la mafia era presente durante il golpe borghese insieme a pezzi di carabinieri, estrema destra, servizi segreti e quello che sappiamo, diciamo, tutto l'ordito di tutte le stragi vere accadute in Italia dal 1947 al 1993, ma anche, diciamo, nel caso di Capaci, di Via D'Amelio, Falcone, Borsellino, è assolutamente innegabile la presenza di pezzi dello Stato nell'ordire la strage. Cioè, quando Borsellino è morto 5 minuti dopo, mentre c'erano ancora tutti i feriti, i cadaveri, la strada tutta, come dire, segnata dal boato atroce che c'era stato, c'erano uomini dei servizi segreti pronti a prendere la valigetta di Borsellino, l'agenda rossa e tutti i suoi appunti, diciamo quella cosa là sicuramente non l'hanno fatta uomini della mafia, ma l'hanno fatta uomini dello Stato. Per questo ritorna, come dire, l'impossibilità di concepirle come entità distinte. Però appunto non si tratta, come vorrebbero, semplificando, dire tutti gli imprenditori morali che si autovalorizzano fingendo di combattere la mafia, i vari Saviano, Travaglio, i magistrati, diciamo, più in sulla breccia adesso, i quali, diciamo, agitano un frammento di verità, ma totalmente, come dire, dentro un dispositivo che lo rende totalmente inutilizzabile, perché appunto la loro tesi sarebbe che ci sono dei settori deviati dello Stato che, tradendo la loro nobile funzione di servitori del bene comune, hanno ingiustamente trescato con pezzi della criminalità organizzata, e basta isolare queste mele marce, il nero dal bianco, e tutto sarà ripristinato, mentre invece, diciamo, c'è un grigio strutturale che non vuole essere visto, in cui è impossibile una separazione manichea tra il bene e il male. E quindi, appunto, come diceva Mori, abbiamo trattato come abbiamo sempre fatto. Lui infatti non pensava di starsi autodenunciando quando ci spiegava al giudice come era nata quella trattativa, perché è una riedizione di ciò che è sempre stato. Bisogna negoziare tra simili, per cui, cioè, Stato e mafia appunto hanno diciamo la possibilità di farlo. Quello che appunto in questo momento va detto con molta forza è che invece quando lo Stato prova ad applicare, per esempio, ai sovversivi le categorie di associazione a delinquere, come se ci fosse una possibilità di attribuire anche a chi si organizza per lottare dal basso, diciamo, una modalità organizzativa simile a quella della mafia, e lì appunto noi dobbiamo respingere con la massima forza tutto questo, perché appunto va ribadita l'alterità etica di chi non agisce obbedendo a degli ordini. Sia lo Stato che la mafia hanno un corpo salariato di persone che è in grado di picchiare, uccidere, perché gliel'ha ordinato qualcun altro. Così non è tra chi si organizza per lottare. E quindi noi, cioè, per questo, diciamo, Stato e mafia si possono guardare allo specchio riconoscendosi, e noi dobbiamo invece rompere quello specchio per poterci, diciamo, riprendere un po' della vita.
Allora, innanzitutto, ecco, entro in voce anch'io, vi ringrazio per questa analisi super preziosa che state facendo, mi sembra quanto mai necessaria in questo momento. Io, mentre insomma parlavate, mi veniva una, soprattutto su quest'ultimo intervento, mi veniva una domanda, no, da farvi, cioè da un lato un po' l'utilizzo strumentale della mafia, no? Che cosa secondo voi, diciamo, anche applicata appunto a una fantomatica regia esterna delle rivolte, ogni tot, diciamo, viene smosso questo Moloch della mafia per giustificare tutta una serie di provvedimenti, o anche per incendiare gli animi e sconvolgere le coscienze, non so come dire. Quindi anche un po' voi come vedete questo utilizzo strumentale da parte della politica e dei media del tema mafia. E poi l'altra cosa, insomma, come avete percepito voi, insomma, come interpretate la scelta che è stata fatta appunto a partire dal 2015 di affiancare, no, l'antimafia all'antiterrorismo, e quindi ribattezzare per esempio la Direzione Nazionale Antimafia come Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, quindi ampliando anche il mandato diciamo delle procure speciali che si occupavano tradizionalmente di mafia. Non so se è chiara la domanda. E non so chi vuole rispondere.
Provo,
anche,
esatto, provo a rispondere io. Allora, vabbè, sulla prima domanda, chiaramente il ruolo dei giornalisti è quello del, come dire, chi era Robin, c'era un compagno francese che li definiva avvoltoi del pensiero. Nel senso che quando si produce diciamo tutta questa macchina del mito, appunto, che abbiamo definito così nello scritto che citava Nicola, dispiegata dallo Stato, vede come suo momento diciamo strumento principe l'utilizzo di tecniche dello spettacolo integrato, direbbe De Boer. Cioè il fatto che sostanzialmente un enorme apparato di cattura di quello che c'è di vivo e di vero, cioè l'indignazione negli animi, nelle coscienze per la violenza, appunto, delle stragi, delle bombe, catturato e messo, come dire, trasformato in benzina per la macchina propagandistica spettacolare dello Stato. Questo meccanismo, una volta messo a punto, ed è stata proprio la stagione delle stragi quella in cui è stato possibile metterlo a punto, in qualche modo, cioè, va da sé, una volta entrata a regime, in qualche modo può contare non su un consenso dell'opinione pubblica, ma su una mancata capacità di insubordinazione del discorso, di presa di parola, di rottura della menzogna, eccetera, che sono più o meno le condizioni che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni su queste tematiche qui. Per cui, appunto, durante la pandemia si sono potute vedere tutte queste. Da un lato l'utilizzo di tecniche appunto di menzogna sistematica a proposito della strage che lo Stato e i suoi uomini armati hanno fatto come risposta alla rivolta dei detenuti, un'altra volta anche quello è stato foriero di conseguenze quando settori proletari e sottoproletari delle città meridionali si stavano organizzando per fare un assalto ai supermercati. E lì sono state varie icone, una in particolare, un'icona dell'antimafia in particolare, che è il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che appunto ha brandito lo spauracchio della mafia dietro i fermenti sociali. Cioè chiaramente uno Stato che sempre più, cioè uno Stato, un sistema di potere, di dominio che sempre più deve far leva solo sulla violenza, sulla capacità di dividere intanto i settori oppressi, cioè gli strati sociali oppressi, e nel dividere, appunto, ricorrere a strumenti di violenza dura e cruda e di spettacolo del terrore, sostanzialmente per legittimare queste le proprie operazioni non ha niente, cioè, non ha niente da promettere. Cioè, siamo in una fase storica in cui, appunto, non è che lo Stato chiede ubbidienza in cambio di un'integrazione nel mondo alla tavola imbandita del progresso. Lo Stato chiede ubbidienza in cambio della mera sopravvivenza finché dura. Questa macchina mitopoietica, appunto, sempre in azione, produce delle ristrutturazioni anche nella materialità degli apparati repressivi. Appunto la direzione, cioè la costituzione la fusione della Direzione Nazionale Antimafia con appunto l'allargamento all'antiterrorismo, chiaramente a questa funzione qui, questo uso qui, cioè lo Stato sa che non può più, come dire, nascondere i propri scheletri del passato, del presente e del futuro, cioè, sotto il tappeto, sa che ha difficoltà a tenere separati le intenzioni di chi non si è arreso, di chi vuole sogna un mondo di giustizia e di amore, di uguaglianza e di libertà, dalle pulsioni di rabbia di chi non ha nulla e avrà sempre meno. È l'unica cosa che può brandire, appunto, è questo lo sparaccio e il panico morale che si scatena quando si affibbiano delle etichette, diciamo che questo tipo di etichette, diciamo che centrale è appunto quello che secondo me è avvenuto anche in forma dispiegata e più chiara forse, insomma, che in passato nella gestione pandemica, cioè una sorta di paralisi cognitiva di settori critici della società, anche di settori antagonisti, sicuramente della sinistra cosiddetta radicale, la sinistra tutta, cioè quella radicale, perché quella appunto, quella invece moderata è completamente dentro la gestione e il governo di questi processi. Questa paralisi cognitiva, per cui appunto, che abbiamo visto in forma dispiegata durante la gestione pandemica, sì, cioè, questo concetto qui può essere usato anche negli anni 90 nel contesto siciliano, quindi all'indomani delle stragi, quando molti molti della nuova sinistra, della sinistra extraparlamentare, molti settori diciamo antagonisti hanno completamente dimenticato le analisi che citava Claudio, cioè quando si sapeva inquadrare la mafia come un apparato, le mafie come un apparato di cooperazione extralegale con il sistema statale capitalistico, e invece in qualche modo un po' la violenza dispiegata, la violenza come dire subita prima con le uccisioni singolari, poi il boato delle bombe fa un altro, cioè che dilaniano decine di corpi, fa un altro effetto, cioè è inutile negarci. Quella paralisi cognitiva in qualche modo è l'eredità di cui da rompere, cioè, ed è un'eredità che è, cioè, che è tutto come dire risorsa valorizzabile da parte dei dominanti, delle classi dominanti e dello Stato, e che noi invece dovremmo appunto distruggere dall'interno. Per questo sono d'accordo con Claudio quando dice che appunto l'antimafia è un lager ideologico, e sono convinto che nella lotta in solidarietà ad Alfredo dobbiamo mai più, come dire, dimenticare di citare, di dire la nostra sulla storia dell'oppressione, sulla storia dello Stato, su come appunto Stato e mafia e capitale legale e capitale illegale sono appunto sono soggetti cooperanti, non sono entità distinte e tantomeno in lotta.
Sì.
Insomma, quindi appunto io l'inquadro, cioè, a me sembra che da 30 anni a questa parte l'Italia sia un laboratorio della repressione, e il caso di Alfredo è un ulteriore passo in questo senso, e che in particolare appunto l'Italia usi le proprie colonie interne, il sud, la Sicilia, la Sardegna, come laboratorio appunto specifico, locale, in cui sperimentare pratiche anche di controllo di governo del consenso, di governo del consenso tramite il terrore. E questo insomma.
Guarda, io volevo provare a concludere con una, insomma, con un'ultima domanda proprio su questo aspetto qui, cioè provare ad arrivare un po' all'attualità, alla mobilitazione che è in atto. Avete parlato di colonizzazione dell'immaginario, e quindi di come antimafia ha cominciato sempre più a fare rima con legalità, di come questa colonizzazione dell'immaginario ha cominciato a creare quindi una dicotomia fra bene e male, Falcone e Borsellino dalla Chiesa come degli eroi e come il bene, mentre Rina, e qui ci abbiamo dei commenti in comunque, e come invece no, Rina e tutti gli altri, Messina Denaro, rappresentavano e cominciavano a rappresentare il male, quindi come il bene cominciava sempre di più a coincidere con lo Stato, e insomma, quindi come, esatto, un po' questo, e da qui anche come l'antimafia subito dopo, cioè nel senso subito dopo, poco dopo, abbiamo visto recentemente come sia diventato anche antiterrorismo, e come quindi questo schema bene e male, questa colonizzazione dell'immaginario, poi venga ritirata fuori, venga riutilizzata nei momenti di difficoltà, come abbiamo visto in ad esempio insomma per la rivolta delle carceri del 2020, ma anche dopo. E avete parlato anche di paralisi cognitiva, insomma di una critica alla sinistra, secondo me è molto importante, perché questa ideologia, questa macchina del mito fa molto affidamento su una certa sinistra, su appunto una sinistra che fa vanto della legalità, su e che appunto che sì, che fa vanto della legalità come unica pratica legittima per sconfiggere la mafia. Io quindi la, insomma, un po' la riflessione conclusiva era un po' quindi sull'importanza di questa lotta, nel senso che la difficoltà maggiore di questa lotta è quello che più sta mettendo sotto scacco, insomma, più che sta mettendo in gioco è il cercare proprio di decostruire, di attaccare questa, insomma, questa colonizzazione dell'immaginario che si è venuta a creare. Quindi uno dei meriti maggiori sicuramente di Alfredo Cospito in primis, che ci sta rimettendo tutta la vita, e al seguito tutta la mobilitazione che si è creata dei compagni e delle compagne e di tutti coloro che si sono mobilitati, è proprio questo scagliarsi contro questa macchina del mito che si è venuta a creare. Quindi insomma, quello che vi volevo chiedere era se volevate fare un'ultima riflessione sui meriti, sulle difficoltà di questa lotta, soprattutto restituire l'importanza quindi di questa lotta, quanto c'è in gioco.
Sì, personalmente appunto la considero veramente cruciale, cioè ha aperto una breccia e ci dobbiamo mettere tutta l'intensità possibile per non farla richiudere. Moltissimo, diciamo, cospira contro la possibilità di riuscirci, perché ci si scontra, diciamo, con tutta la durezza materiale delle mura vere e della tortura più brutale fisica, e poi con il muro di gomma della sordità, della difficoltà di combattere il monopolio statale della violenza con tutta la nostra, diciamo, vulnerabilità e tutto il nostro furore, i rapporti di forza non sono a nostro vantaggio. Però c'è qualcosa, diciamo, che quando tu ieri raccontavi che era impossibile esibire uno striscione, che 60 anarchici in una piazza dovevano essere blindati per impedire che la loro voce echeggiasse fuori da quelle diciamo angustie, riuscisse a detonare, è perché in realtà, come dire, i custodi del dominio, i proprietari dei rapporti di forza vigenti temono questa potenza che cresce, ne hanno paura, hanno terrore del contatto tra la solidarietà cosciente, tra chi insorge per scelta e tutta invece la qualità e quantità indescrivibile di dolore, rabbia e sempre più però anche competenza per dolore che cresce nel cuore, nelle viscere di chi vive con sofferenza questa organizzazione sociale. Una volta Bonanno in un processo disse appunto al PM, che lui, ripensando, diciamo, a tutta la storia, alla Piazza Fontana, a Vinelli, mi sono chiesto perché gli anarchici, perché io, cioè, non sono talmente derealizzato da non rendermi conto che in questo momento gli anarchici rispetto ai rapporti di forza mondiali che cosa sono? Un'entità minima, qualcosa che non riesce a sprigionare una potenza che veramente possa essere all'altezza del nemico che si sono scelti, che è lo Stato. Però appunto se veniamo repressi, forse appunto è perché quando, diciamo, c'è da mettere in gioco la propria vita, quando c'è da lottare fino in fondo oltre gli schemi ideologici, ma mettendo in ballo proprio il proprio vissuto più profondo, in quel momento forse l'anarchico, l'anarchica possono dire qualcosa, possono incontrare la solitudine degli oppressi e delle oppresse e creare, diciamo, le condizioni per una lotta che abbia una qualità, una profondità, una radicalità che metterebbero in crisi qualunque assetto di dominio. E quindi, diciamo, forti, con tutta la fragilità del caso, però forti di questa coscienza, appunto dobbiamo fare in tutti gli sforzi possibili, diciamo, per non farla chiudere questa breccia. Alfredo ci ha messo tutto il suo corpo e però ha creato una voragine in realtà nella legittimità della tortura di Stato. E quindi è vero, diciamo, che tutto quello che ha detto prima Francesco sulla sinistra, sulla sulla qualità infima del dibattito politico, però diciamo forse nelle pieghe, diciamo, della gente comune si potrebbe continuare a sperare che si aprano dei varchi e delle possibilità, diciamo, e quindi anche la lotta di ieri, il fatto di tentare di replicare anche in forme, diciamo, che ogni tanto sono un po' afflittive, quelle di rimanere chiusi in una piazza con le guardie da tutti i lati, però cioè, io ci vedo anche un tentativo di oltranza che vada nella direzione della lotta di Alfredo, e quindi tutto quello che sta succedendo in Italia e nel mondo in sua solidarietà, oltre a scaldare il cuore, spero ispiri anche i gesti pratici di miei innanzitutto e poi di tutte e tutti.
Allora, mi sentite?
Sì, io sì, sì.
Ok, perché è arrivata una domanda che provo a riproporvi, e insomma, se volete provare a dare una risposta. E chiedono come, se accade, insomma, che a volte una certa sinistra, per anche in buona fede, quando insomma avvengono, appunto, quando ci sono la repressione delle lotte degli immigrati in nelle campagne, insomma, insomma, quando avvengono episodi di questo tipo, come una certa sinistra cerca di condannare, insomma, la repressione, gli attacchi che possono ricevere queste lotte, però come a volte se può capitare che utilizzano delle categorie che però ricadano all'interno di quella che, insomma, abbiamo un po' chiamato macchina del mito, colonizzazione dell'immaginario. È chiara?
Sì.
Ok.
Sì, 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 appunto, succede molto spesso, cioè che appunto la solidarietà, lo stiamo vedendo anche in queste settimane così intense, la solidarietà non è tutta dello stesso tipo, per cui sì, chiaramente il paradigma inaugurato appunto dal, cioè, come dire, l'incorniciamento dei rapporti sociali che vedono nell'utilizzo statuale dell'antimafia un esempio fulgido di come il dominio vede ai rapporti sociali, si applica anche in altri casi, sia nel caso delle, cioè, come dire, sia nel caso della ricostruzione storica delle lotte di ieri in campagna, per cui si assiste a una rappresentazione vittimistica, idealizzata, si rimuove per esempio il fatto che molte volte le occupazioni delle terre erano fatte a mano armata, che si rimuove la capacità di attacco e di inizio dell'ostilità da parte dei braccianti, dei soggetti in lotta contro appunto i guardiani dell'ordine, e questa cosa avviene appunto anche quando piccole, sparute ma generosissime, importanti lotte nelle campagne producono una rottura della normalità della trama capitalistica, e quindi portano alla ribalta della visibilità soggetti che di solito sono invece appunto invisibili. Una vicenda, come dire, che è emblematica, che non ha come protagonisti contadini, è quella di Mimmo Lucano, che è sostanzialmente appunto destinatario di provvedimenti repressivi, ha, come dire, forse suo malgrado, sostanzialmente scatenato una ripresa di vitalità da parte della disastratissima sinistra che ha visto in questo su questo caso, in quella persona lì, un altro santino, un'altra bandiera da sventolare. E però appunto il modo in cui è stato difeso Lucano nel discorso è appunto non sul fronte della chiarezza etica, per cui in un mondo in cui che direbbe, che vorrebbe che in un mondo in cui la legalità è sempre, non solo non coincide con la giustizia, ma anzi è quasi sempre più sistematicamente contraria alla giustizia, al senso del giusto, noi scegliamo il secondo invece del primo. No, è che appunto le forme della difesa sono state appunto che non è illegale, non è reato questa cosa qui. Invece la vicenda d'Alfredo tra le pieghe, forse poco esplorate, perché insomma ovviamente ci sono tantissime urgenze, però quello che lo Stato ci sta dicendo a proposito d'Alfredo è l'operazione semantica, ma che prende appunto, che stritola tutta la nostra migliore sensibilità. La battaglia semantica che sta facendo lo Stato è quella di trasformare la solidarietà fattiva tra rivoluzionari e non, mi viene da dire, in organizzazione terroristica. Cioè, in questo lo Stato è particolarmente sincero, appunto, tornando a Debord direbbe il vero come momento del falso. Cioè, lo Stato dice chiaramente che i rapporti epistolari, lo scambio appunto di contributi teorici, il supporto, cioè tutti quegli elementi che fanno materiali e ideali che compongono la trama della solidarietà è da considerarsi terrorismo. E quasi usa in questa battaglia il mezzo dell'autoevidenza, no? Cioè, e forse anche su questo appunto dovremmo incidere di più, anche per allargare, come dire, per far percepire la posta in gioco collettiva, che non riguarda solo una minoranza rivoluzionaria come quella nostra, degli anarchici, ma che è invece una posta in gioco per cui lo Stato sta usando Alfredo, come ha usato le stragi, di cui è puntellata tutta la nostra storia, come un monito per tutti gli oppressi e per tutte le oppresse.
Guarda, sì, mi sembra molto, insomma, la tua risposta molto, molto chiara, e come appunto e a volte anche le buone intenzioni non possano bastare, e nel senso che, come alle volte questi eventi, questi episodi di lotta, insomma, di condanna, però si inseriscano all'interno di una cornice che però va, insomma, reazionaria. E come di conseguenza, insomma, un po' il quello che bisognerebbe più fare in questi momenti è cercare sempre di restituire, come dire, quella totalità del vero che si va dovrebbe andare un po' a intaccare, quella che, insomma, tu recitando Debord era il vero come momento del falso, cercare invece di restituire un po' quella completezza. Mi sembra, insomma, che l'hai spiegato molto molto bene, e sicuramente su questo bisogna, insomma, è interessante e utile fare una riflessione. Credo che in parte oggi siamo riusciti a farlo, e io con questo concluderei, se siete d'accordo, a meno che non volete aggiungere qualcos'altro.
Soltanto volevo dire al volo, proprio volevo fare a proposito di invisibilizzazione dei lavoratori migranti, volevo ci tenevo a fare il nome di Dauda Diane, che è un lavoratore ivoriano di 36 anni che è scomparso nel Ragusano qui in Sicilia questa estate, dopo aver denunciato le condizioni di lavoro in un cantiere di una fabbrica di calcestruzzo. Non si sa che fine abbia fatto, però è, diciamo, un episodio che dice della gravità del sistema di dominio, diciamo, appunto, di cui abbiamo parlato fin qui, che appunto sempre basato su un intreccio di Stato e mafia. E niente, ci tenevo a dirlo, Dauda Diane, perché appunto almeno non si è invisibilizzata questa storia.
Certo, insomma, mi sembra un ottimo, sicuramente è importante utilizzare questi spazi anche per ricordare, insomma, queste persone, e soprattutto, insomma, sì, per sottolineare come non ci può essere lotta alla mafia nella legalità, e come la lotta alla mafia deve essere anche una lotta contro lo Stato e, insomma, tutto ciò che ne concerne, il capitalismo e, insomma, è tutta la sua complessità. Io, se volete aggiungere qualcos'altro potete farlo, se no concluderei.
Io vi vorrei solo ringraziare tutti e tutte, invitare tutti i compagni e le compagne a non lasciarsi scoraggiare mai.
Grazie, sicuramente, insomma, questa mattina è ancora più importante farlo, visto, insomma, quanto accaduto ieri, i compagni e le compagne che sono stati trattenuti per tutta la notte nel commissariato. perché insomma coraggiosamente, con determinazione, si stanno battendo proprio per cercare di restituire quella totalità, quella complessità della quale stiamo cercando, insomma, della quale stiamo cercando un po' di parlare.
Grande.
Allora io mi fermerei un attimo, insomma magari ci prendiamo un momento e ritorniamo in voce fra poco. Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Eccolo, serpe in seno, caccio in studio e molotov. Carica lo stereo, altri Robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo checkpot. Eccolo, serpe in seno, caccio in studio e molotov. Carica lo stereo, altri Robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo checkpot. Canta mio diva dell'ira funesta di chi sparge l'odio al vento per raccogliere tempesta di chi resta senza lacrime e non aspetta il salvatore del tragico tramonto verso il nulla creatore. Itaca è lontana ma non temere, l'estrigon il peggio per l'impero e che è il pessimo, una marea di scheletri nascosti nel tuo armadio, bastoni e ferri al cielo contro la vostra gladio. Godi la felicità che è la tua, sì è l'unica, finché la serpe in seno non prova a capovolgerla, stringila tra le mani e in un attimo ti accorgi che chi rompe paga e non ti lascia neanche i cocci. Stacci, zì, stai stringendo il nulla, una culla di miseria, un inferno nella folla, insetto nada insisto, tutto il resto è noia. Sbrigati a sparare, ad armare la tua gioia. Nitro, grinder, a.k.a. elettrico, lessico dannato, imparato al classico per risputarlo in faccia all'elite in doppio petto, con la puzza sotto al naso perché il corpo putrefatto. C'ho la scorza dura, puoi provare anche a colpirmi, a fermarmi, è rabbia pura che vi lascia inermi, abituato a schiaffi il cuore, morsi di tarantola, la vita mia spiandola ti sembrerà ben candida. Neurotossine giugulare aperta, una mara scoperta, a morte la tua scorta se la strada si rivolta. Giornata giù il serri, onora chi diserta,
onora chi diserta.
Eccolo, serpe in seno, calcio, studio e molotov. Carica lo stereo, altri Robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Eccolo, serpe in seno, calcio, studio e molotov. Carica lo stereo, vostri Robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot.
Fuori come squali, me ne frego del tuo jackpot. Ormai antisociali, tu sul social network, fuori dal contesto di cocco ed escort. Finti narcos, import export. Esco, compra con Mastercard felicità di plastica. Qui chi mangia merda, guarda come mastica. Roma in prima pagina, infama e poi si vende. Silente, dorme negavo dentro le banche. Apre le danze con gli occhi rossi e pisti. Le vostre morti bianche, i soliti due spicci. Tu campi cent'anni perché tanto non t'empicci. Il mondo corre troppo, piazza grigia sui tralicci. Roma grigio fumo che non vede mai la nebbia. L'odio per le guardie, per le gabbie di Re Bibbia. Colpi con la tibia, dalle casse rime grasse. Serpe in seno, sai non suono per le masse. Stacce, la PS mi controlla, io mi perdo nella folla. Giri con la gangman, io c'ho una colonna. Urla e si dimena come una strega eretica. E salta come dita di Sindona su una lettera.
Call him back, mañana. I ain't with it with no drama. You and I, mom, because I'm in a session right now.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
87.9, sono le 12.47 e torniamo all'ascolto, dovremmo essere in collegamento, ci ha raggiunto telefonicamente un ascoltatore, ma non solo, un redattore della radio. Ci senti?
Pronto, sì, ciao.
E io insomma ci hai raggiunto per commentare un po' quanto abbiamo detto, quindi continuerei questo spazio su mafia, antimafia e mobilitazione contro 41 bis, ergastolo e ostatività, e insomma dici un po' le tue riflessioni al riguardo.
Sì, io intanto voglio ringraziare per lo spazio di approfondimento stamattina, ai compagni che sono intervenuti prima, perché c'era una chiarezza anche nell'affrontare temi teorici relativi a questi aspetti che era raro ad ascoltare. E ascoltandovi mi veniva in mente la riflessione su un aspetto anche abbastanza specifico, però secondo me rilevante, di questa vicenda dell'ergastolo ostativo, che è uno degli elementi per cui Alfredo sta lottando e per cui ci si sta mobilitando. Non ricostruisco tutta la vicenda perché servirebbe un altro redazionale, però come sapete il 31 ottobre è stato approvato un decreto legge che dovrebbe intervenire sull'ergastolo ostativo. Tra le varie norme previste perché un detenuto possa superare l'ostatività della pena a cui è sottoposto, c'è quella di decidere i contesti con l'organizzazione criminale di riferimento, ma non solo, anche con il contesto territoriale d'appartenenza. Poi la norma è machiavellica perché questo è previsto perché possa essere escluso che anche in futuro l'ergastolano possa ristabilire contatti con l'organizzazione, arrivando appunto a una previsione sui tempi che verranno che esula da quello che il diritto ha nelle sue possibilità. Però questo aspetto del contesto di riferimento mi sembra una cosa rilevante su cui concentrare l'attenzione, perché ovviamente non è dalla legislazione antimafia che il diritto si occupa non soltanto delle condotte degli individui, ma anche dove queste maturano, ma c'è stato, io credo, negli ultimi 30 anni, soprattutto a partire dalla legislazione antimafia, non è il caso che l'ergastolo ostativo sia stato uno dei reati introdotti, delle norme introdotte proprio nel codice antimafia all'indomani delle stragi, c'è stato questo slittamento verso la qualifica delle condotte degli individui in relazione al contesto dove maturano. Oggi a me sembra, e la dico un po' tagliandola con l'accetta, forzandola un po', ma per rendere l'idea, che alcuni tipi di reati commessi in alcuni contesti diventano reati di mafia, anche se non hanno nulla di diverso da reati identici commessi in altri contesti. Vado più nell'esempio, penso ad esempio a quello che succede nei quartieri di periferia di molte città, anche Roma stessa, dove fatti che fino a anni fa venivano ricondotti sostanzialmente a economie di sussistenza, al fatto che la gente si arrangia per campare e quindi svolta, vengono immediatamente qualificati come racket e ricondotti appunto alle organizzazioni di stampo mafioso. Questa insomma era una riflessione che mi veniva da fare anche per riportare un po' quella che è la mia sensazione sull'ipertrofia di quello che è diventato l'antimafia. C'è una categoria che cerca di riconnettere al suo interno sempre più aspetti della vita politica e sociale di questo paese, distaccandosi anche fortemente dal contesto in cui queste norme sono state pensate e maturate, no? Mi sembrava indicativo rispetto a quanto dicevano i compagni che oggi la mafia, almeno per come ce ne ha raccontato, lavora molto più sui colletti bianchi, sui broker, sulla finanza, sui rapporti con la politica, molto meno su contesti di deprivazione economica, eppure tutti i reati che maturano in contesti in cui la gente c'ha fame tendono a essere ricondotti alla mafia, fino anche le rivolte in carcere. E il secondo aspetto su cui volevo commentare, cerco di essere rapidissimo, avete parlato giustamente di come la mafia e lo Stato si riflettano nello stesso specchio, soprattutto da un punto di vista ideologico e teorico. Secondo me sarebbe interessante anche mettere sotto la lente cosa è diventata l'antimafia come apparato, cioè penso a tutta la gestione dei beni confiscati alla mafia, alle misure di prevenzione, cioè al fatto che lo Stato sia diventato un altro ente estorsore, diciamolo anche questa, forzandolo a speculare anche in questo caso come la mafia entrava in rapporto con la cosiddetta economia legale sui territori. Niente, spero che di essere stato abbastanza sintetico e non aver rubato troppo spazio.
Sì, no, è chiarissimo insomma quanto hai detto, sicuramente è un'aggiunta preziosa per questo redazionale, in quanto comunque ci restituisce anche un po' a livello locale e quotidiano come avvengono certi meccanismi poi anche sui territori. Io con questo direi che possiamo concludere questo redazionale e insomma rilanciare l'appuntamento di questa sera, che ci sarà alle ore 19 a Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo, per continuare la mobilitazione al fianco di Alfredo, per continuare la mobilitazione contro il 41 bis, l'ergastolo, l'ostatività, che crediamo insomma che con questo redazionale di aver dato comunque un contributo a questa mobilitazione.
Ci vediamo stasera alle 19 allora a San Lorenzo. A dopo.
A più tardi.
A più tardi.